La prima lettura di questa sesta domenica di Pasqua è dal capitolo decimo degli Atti degli Apostoli ed è la conversione dei pagani davanti agli occhi di Pietro. Pietro vede i fedeli non circoncisi arrivare all'effusione dello Spirito Santo e li battezza perché non può fermarsi lui mentre Dio è andato avanti. Questo sarà qualcosa di molto serio da vivere, da accogliere da parte della Chiesa. La Chiesa dovrà assimilare questa sorpresa che Dio può chiamare attraverso una storia, attraverso qualcosa di imperscrutabile, anche chi non fa parte del popolo eletto, del popolo ebraico. È un po', molti di noi abbiamo da questa parola l'editto di salvezza, la notizia che noi possiamo entrare pienamente nella eredità che Dio ha preparato dall'eternità per l'uomo. Ecco, questo però è interessante, no? Perché di fatto siamo di fronte a qualcuno che è Pietro, che deve accettare qualcosa che lui non pensava, accettare qualcosa da cui deve uscire. Cosa era questo qualcosa? Fondamentalmente qual è il nocciolo? Ecco, il Vangelo, che va letto nel contesto concreto della diatriba in cui Gesù è stato, in quello che è il suo rivelare, quello che è stato il suo combattimento più aspro. Con chi fu il combattimento più aspro? Con chi chiedeva che tutto fosse secondo la norma? Con chi era dentro la norma, schiavo della norma, e viveva secondo una logica che era ossessivamente centrata sull'osservanza della realtà, delle regole, delle tradizioni? Ecco, c'è un'altra vita che Gesù porta, un'altra forma di vivere la pienezza, o meglio, quel tentativo di vivere la pienezza secondo coerenza alla legge non arrivava mai a buon fine. Dobbiamo sempre ricordare che il moralismo non è solamente brutto, è inutile, non serve a niente. Le persone per una norma non cambieranno mai il cuore. Allora, dove si centra la autentica vita nuova? Dov'è che compare l'amore vero? Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Allora, qualcosa arriva a noi dal Padre. Gesù, che è il figlio felice del Padre, porta a noi questa felicità e ci tratta secondo questa felicità. E allora si tratta di restare in questa felicità, rimanete nel mio amore, restare in questa dimensione, la dimensione dell'amore, della carità di Dio stessa, stare in quel sublime, rimanere, stare lì, mettere lì la propria casa, mentre il corpo può essere spostato in mille posti, con tutto il cuore e la mente e il corpo, restare però sempre dentro una memoria, la memoria di Dio, dentro il suo volerci bene. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Allora c'è qualcuno che osserva i comandamenti per, come dirà il giovane ricco, per ereditare la vita eterna, ha osservato i comandi, ha osservato le leggi e non ci è arrivato. Non ha goduto di nessuna novità, infatti ancora la va cercando e chiede a Gesù: come devo fare per avercela questa vita eterna? Perché sin da giovane che obbedisco alle regole, ma qui sono lo stesso sempre, non c'ho niente di eterno dentro, l'eternità mi manca. Ecco, invece succede un'altra cosa: quando uno ha il tema del rimanere nella bellezza, osserva i comandamenti, scopre che i comandamenti non li fa per essere giusto, per sentirsi a posto, per dormire tranquillo, per mettere in pace la coscienza, ma per rimanere nel suo amore. Altro è che io faccio qualcosa per te perché questo è dovuto, altro è che io faccio qualcosa per te perché voglio stare con te, perché voglio un rapporto vero con te. Ho capito che questo implica che io sto nelle cose tue, sto nelle cose che ti piacciono a te, faccio le cose che tu vuoi perché voglio stare con te, perché fare le cose che tu vuoi mi ricordano te, mi ricordano chi sei, quanto ti voglio bene, quanto mi vuoi bene. È tutta un'altra cosa vivere perché c'è una relazione. Altro è vivere perché c'è una norma, altro è vivere perché c'è un codice, c'è uno schema, c'è un modello a cui obbedire, c'è una categoria a cui appartenere. No, qui si tratta di darsi la vita. C'è qualche cosa che non si può spiegare sotto il punto di vista razionale. È un'esperienza che va fatta con tutto il corpo. L'esperienza dell'intimità con il Signore, che implica, per esempio, la scoperta di che cos'è la preghiera. Non è il compiere non so quale dovere devozionistico, è rimanere con il Padre, stare lì, rimanere con il Figlio, stare con il Signore, unirsi a Lui, avere la gioia quella piena, non l'euforia evanescente degli uomini, ma la gioia serena, profonda, che non ti abbandona mai. Perché? Perché uno entra in un rapporto di tenerezza. Dobbiamo ricordare questo, che il Signore Gesù è quello che vuole darci tutto e incontrare qualcuno che non vede l'ora che apriamo le mani per riempircele. E attraverso la nostra storia noi cosa facciamo? Rispondiamo a questo amore, ma non come un atto che parte da noi, perché è molto importante la frase di questo Vangelo: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, partendo da Lui, dalla sua iniziativa, dal sentirsi eletti, presi, scelti, come una donna che scopra che un uomo veramente la ama, che veramente la vuole prendere, vuole che sia nella sua vita fino in fondo, vuole spalancargli ogni spazio della sua esistenza. Questa donna si sente amata. Ecco, noi siamo così con il Signore, che ci vuole spalancare tutte le sue dimensioni, tutte le sue ricchezze, ci vuole prendere, accogliere. Noi siamo suoi, ci ha scelti, ci ha eletti. Noi dobbiamo ricordare questa cosa qui. Il Signore Gesù ha fatto la sua scelta, è dalla parte nostra a priori, siamo sua proprietà, ma non nel senso dell'esproprio, dell'invasione di campo. No, noi non saremo mai nulla, non saremo mai una realtà di gente senza nessuna rivendicazione. C'è qualcuno che ci rivendica, qualcuno che per noi è disposto a tutto, qualcuno che dice: tu sei mio, tu sei per me, perché Lui è per noi, perché Lui, come ricordiamo in ogni Eucaristia, dice: il suo corpo, il mio corpo è per voi, è vostro, è dato per voi. Accogliamolo e teniamocelo stretto, rimaniamo con Lui. Questa è la vita bella.